Cari amici di Crisalide di Radio Vortice, decima puntata, oggi con noi Simone Pavanelli e la sua verità oscura. Salite cari amici di Radio Vortice, ben trovati per questo secondo appuntamento del 2013 e oggi andiamo veramente alla grande, presentiamo un autore eccezionale, la sua prima opera, Simone Pavanelli. Ciao Simone!
Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti! Ciao
collegato con noi da Ferrara, giusto?
Sì. Provincia di Rovigo più che Ferrara.
Provincia di Rovigo, perfetto.
Provincia di Rovigo.
Senti Simone, io prima di introdurre il tuo libro partirei da te, se ci vuoi raccontare un po' cosa fai nella vita, com'è nata la tua passione per la scrittura e ovviamente anche per la musica, visto che ho letto che suoni in ben tre band, se non sbaglio.
Sì, vabbè, intanto nella vita sono un operaio. Io a volte dico un semplice operaio, ma oggi come oggi il semplice lo toglierei, perché anche l'operaio ormai richiede addirittura attitudini molto alte. Poi ho una famiglia, tra cui ho un figlio, un bellissimo figlio, una bellissima moglie. Ho un mutuo da pagare come molti ce l'hanno, anche in questo tempo di crisi. Per passare ad altre domande, niente, io... Prima della mia passione della scrittura è venuta la passione della musica, come ben hai detto tu, passione che mi è nata nel 2000 provando, come molti fanno, a suonare uno strumento, in questo caso la chitarra, e poi portata avanti ed esplosa così. Per quanto riguarda la scrittura invece è stato quasi una sorpresa sia per me sia per chi mi conosce, perché con l'avvento di internet ho avuto modo di entrare in una chat che aveva a disposizione un blog per i propri iscritti, per poter scrivere tutto quello che volevano, e a me piaceva scriverci in quel blog e ho cominciato a vedere che molti di quella community, di quella chat apprezzavano anche quello che scrivevo, finché arriva il giorno che hai troppo da scrivere, vuoi raccontare tante cose, e ho preferito buttarmi così su un romanzo, vedere che cosa veniva fuori. Da lì ci ho messo un annetto ed è venuto fuori il mio primo romanzo, una specie di prova generale per vedere se qualcosa riusciva veramente a tirare fuori, che non è Verità Oscura, cioè Verità Oscura non è il mio primo romanzo, è stato il terzo, però insomma sono partito da quello e da lì è come se avessi tolto un tappo, come se un rubinetto aperto, non riesco più a chiuderlo. Non faccio in tempo a finire un libro che subito ne devo scrivere un altro, perché ho un'idea, che sono delle idee così.
Ok, quindi Verità Oscura è il romanzo di cui parliamo oggi, quindi lo possiamo considerare innanzitutto un romanzo d'esordio oppure no? Ci sono altre pubblicazioni già online, insomma disponibili al pubblico?
Ma guarda, d'esordio per quanto riguarda avere un editore, per quanto autopubblicazione è il terzo romanzo che ho scritto, che come molti di noi, soprattutto anche te sai, ci sono questi siti di autopubblicazione in cui sì. Insomma ti togli quelle soddisfazioni di vederlo in cartaceo, ecco.
Ok, allora oggi abbiamo, come detto, parliamo di Verità Oscura. Dunque, premesso che il 21 dicembre, il famoso 21 dicembre De Maio è passato senza colpo ferire, siamo tutti contenti. Tu hai colto questa scia della leggenda dei Maya per costruire il tuo testo. Ci vuoi parlare un po' della trama?
Beh, allora, libro è stato scritto 2 anni fa, quindi mi ero portato avanti con la profezia Maya. Già 2 anni fa si parlava di questa fine del mondo e cominciava a esserci questa, diciamo, paura, oppure più che altro che paura, era dubbio, cioè curiosità. Ho scelto questa fine del mondo, tra virgolette, basandomi sui Maya, per, diciamo, dare una collocazione temporale al mio romanzo, che è un romanzo giallo puramente. E questo romanzo qui è ambientato a New York, perché ho pensato che non c'è, penso, città al mondo più popolata, quindi più piena di pazzi, che New York. E poi, associando una fine del mondo, i pazzi vengono fuori anche copiosamente, diciamo che sono proprio, vengono fuori come i funghi. Partendo da questo presupposto ho costruito questo romanzo, partendo dalla fine, perché fortunatamente mi è arrivata prima il finale di un giallo, quindi a ritroso sono riuscito a costruire una trama ben specifica, fino ad arrivare al suo finale. Ecco, ho cercato un pochino di fare un giallo vecchia maniera, lasciando comunque soprattutto al lettore ogni indizio necessario per poter arrivare a scoprire questa verità oscura che si svelerà solo alla fine del romanzo. E devo dire che alcuni che l'hanno letto ci sono arrivati, mi ha fatto quasi più piacere quelli che sono riusciti ad arrivarci che quelli che mi hanno detto mi hai fregato. Una cosa un pochino mia.
Senti, io parto dalla tua sinossi. Tu hai detto che si parla di, cioè, che è un giallo. Sulla sinossi è scritto un thriller manuale da Cardio Balmo, con un punto, come dicevi tu, un grande finale a sorpresa da cui emergerà la tanto attesa verità oscura. Innanzitutto, dalla sinossi si capisce perfettamente che è un romanzo che può incollare letteralmente il lettore alle pagine. E ti chiedo se c'è, appunto, a questo punto anche una sfida al lettore nel cercare questa di capire qual è questa verità oscura. E poi, oltre alla profezia di Maya, cos'è che ha ispirato il tuo romanzo?
Ma guarda, intanto a me, io parlo prima da lettore che prima da uno che scrive, perché da lettore, quando io prendo in mano un giallo, me lo leggo, sto attento. Se è un giallo fatto per bene, mi deve fare quel film in testa. Anche io ho scritto Verità Oscura facendo il contrario, il film ce l'avevo io in testa e ho raccontato praticamente le mie immagini, cioè i miei personaggi, i miei attori, la situazione. Ho cercato di fare in modo che chi legga Verità Oscura non abbia problemi ad immaginarsi tutta la situazione. Cioè, una cosa più che altro mia, cioè senza perdermi in dilungaggini su come, su descrizioni, non so, molti autori usano 20 pagine per descrivere una cosa, io se non è inerente passo oltre via, per lasciare in modo che sia un libro scorrevole, che si possa leggere velocemente, che non ti debba, che ti possa incollare talmente tanto e dire ma sì, tanto pagina dopo pagina, ma sì, tanto me ne mancano poche, succede che magari neanche una settimana se lo sono già letti e poi mi mandano, come è successo, poi mi mandano un messaggio, me lo dicono a voce dicendomi che cosa non ho pensato. Certo. Poi l'idea del romanzo, come ti ho detto prima, è partito dal fattore che mi era arrivato così mentre lavoravo durante un turno di notte, dato che in fabbrica molte volte le cose si ripetono, quindi c'è un po' di noia nella lavorazione, allora lasci andare la mente, e mi è arrivato questo finale di un giallo che io mai avrei pensato di poter scrivere un giallo prima. Ed è stato bello un pochino dire adesso sono partito dalla fine, andiamo a costruire tutto. Quindi ho parlato anche con un mio collega che mi ha dato un suggerimento, che si chiama Gabriele Menegatti. Il mio collega mi ha dato un suggerimento, invece di parlare di sette, di parlare di piuttosto di comunità di meditazione, un suo piccolo contributo che a me poi è piaciuto tantissimo, e da lì sono partito anche parlando dei Maya, e mi sono fatto un mesetto di tirarmi giù tutte le informazioni che mi servivano, proprio perché volevo essere anche preciso, non volevo dire fanfaronate. Poi vabbè, ci sono sempre varie fonti che smentiscono quelle di prima. Poi mi interessava anche questo connubio di mettere giallo vicino una fine del mondo che si è prevista o non si è prevista. Poi chi leggerà, diciamo, Verità Oscura capirà che poi alla fine dei conti una fine del mondo per qualcuno c'è stata comunque, però non dico altro.
Ok, allora, prima di entrare un po' nel vivo del tuo romanzo, quindi ci leggerai tra poco un pezzo del brano, ovviamente non la parte finale, non la Verità Oscura, sennò facciamo eccessivo spoiler e poi roviniamo la sorpresa, visto che è un finale a sorpresa. E, breve domanda, il tuo romanzo uscirà a settembre, tu hai detto che ci hai messo due anni, l'hai scritto due anni fa, è uscito a settembre, quindi pochi mesi prima della data nera, la data del 21 dicembre, è scelta promozionale o pura coincidenza?
Allora, io non so, Alessandro Vizzino, il mio editore, tanto per dire, mi ha contattato verso maggio, verso giugno ci siamo messi d'accordo per pubblicare questo romanzo e i tempi di la tempistica ha portato a far uscire il romanzo a settembre e il bello che io avevo datato, è stato un caso, lo giuro, due anni fa io l'ho scritto e la prima data che ho messo, prima pagina, cioè New York 17 settembre 2012 e mi è arrivato il pacco con tutti i libri, no? La settimana prima. No. Ok, è stata una cosa che a me ha fatto sorridere, sembra quasi che questo romanzo sia nato e sia rimasto in un limbo fino a quel momento lì, perché solo quel momento lì doveva essere pubblicato. E quindi sì, chiamiamolo caso, però è carino come caso.
Neanche mai avrebbero previsto questa coincidenza,
ma io neanche l'avrei detto, l'ho scritto due anni fa e l'ho autopubblicato su un sito, quindi mi passa strana però la cosa, una coincidenza, ho detto, ma chissà che porti bene, ecco, ma non si sa mai.
Senti, allora adesso noi ascolteremo un brano tratto dal tuo libro Verità Oscura. Tu hai scelto come sottofondo musicale, correggimi la mia dizione inglese non troppo precisa, Highway to Hell, giusto?
Sì, Highway to Hell degli AC/DC, l'ultimo album in cui c'era il vecchio cantante Tom Bon Scott, prima di una tragica morte, e non dico come perché non è tanto carino, poi se tu lo vuoi sapere te lo dico lo stesso.
Vado a cercare.
Un libro che è, diciamo, una specie di colonna sonora soprattutto per i bikers. Io sono stato anche motociclista, quindi ho visto molti moto raduno e i gruppi che se andavano sul palco e non facevano Highway to Hell rischiavano linciaggio. Perché poi moto? Perché comunque come poi ti racconterò in seguito, il protagonista gira in moto, praticamente lui per spostarsi in una manata in carotica fa prima in moto e da lì è partita, diciamo così, questa idea di questa canzone che è venuta quasi da sola in mente.
Ok, che pezzo ci leggerai? Ce lo vuoi introdurre un attimo?
Allora, il pezzo che vi leggo praticamente si tratta di un discorso fra Max Dixon, che è un detective della sezione omicidi della polizia di New York, e il suo comandante che si chiama Alfred O'Donnell. Praticamente stanno parlando dell'ennesimo ritrovamento di una ragazza morta suicida, però in circostanze un pochino varie, e c'è una specie di discorso tra loro due che ho trovato molto simpatico, soprattutto nello scrivere, adesso perché lo leggo lo trovo ancora simpatico così. Praticamente un punto della situazione, dice, prima di entrare nel vivo del romanzo.
Ok, e allora vi lasciamo alle note di Highway to Hell e alle parole di Simone Pavanelli. A tra poco.
Abbiamo trovato quattro donne morte. morte suicida negli ultimi 3 mesi. 3 di loro erano nude, con i vestiti nella pattumiera e non un bidone dell'immondizia. Una si è sparata, una impiccata e 2 si sono tagliate le vene. Solo una l'abbiamo trovata vestita. Secondo me potrebbero collegarsi anche a questo caso, ma penso che alla fine sia tutta una perdita di tempo. Come mai, chiese O'Donnell, siamo a New York, a 2 mesi dalla fine del mondo, predetta dai Maya. Gli schizzati ce ne sono sempre stati, in più adesso hanno anche il pretesto di esserlo. Credo che ci siano ormai una ventina di comunità di meditazione targate Armageddon solo in questa città. Sono sicuro che il 22 dicembre i casi di suicidi caleranno, oppure saremo tutti morti. Il comandante dell'omicidio sorrise la battuta del detective. Bene, ma metterò Dudley a investigare, comunque devo da dirti 2 cose. Max lo aspettava.
Sentito le parole di Simone Pavanelli e la canzone che avevamo annunciato. Simone, io arriverei un po' a parlare del tuo protagonista, del protagonista del tuo romanzo, che si chiama Mark Dixon, è un detective, giusto?
Esatto, della omicidi della polizia di New York.
Senti, lui, essendo il protagonista, da buon protagonista, ci accompagnerà tra omicidi, suicidi, psicosi generali per questa annunciata fine del mondo e, come abbiamo detto, colpi di scena. Quindi, insomma, c'è da star tranquilli. Ti chiedo di scriverci un po' il carattere di questo personaggio, visto che sarà la guida del lettore in questa storia. Mi sembra di aver letto da qualche parte che lo hai definito anche maschio-centrico, o te l'hanno definito in una recensione.
Sì, sì, è stata una recensione che è stato definito così. Beh, Mark Dixon è un detective della omicidi, molto bravo, però nel momento che è molto bravo è anche molto deluso, perché comunque ha subito un tradimento da un suo amico barra collega che, diciamo, gli ha fatto un brutto gesto, chiamiamolo così, perché poi sarà descritto bene sul libro. È un detective stanco che cerca la soluzione migliore e più veloce per risolvere, diciamo, i casi che gli vengono proposti. Ha molto acume, però, come ho detto io, ormai si è distaccato talmente dalla professione che lui ormai, diciamo, ha catalogato gli omicidi nella sua mente in maniera tale che basta vedere la scena di un crimine per capire più o meno che cosa è successo. Cerca un pochino di andare in uno stipendio, di spolognare via la situazione, così meno lavoro ha e meno ha da fare, finché non si trova a dover tirare fuori tutte le sue capacità per cercare l'assassino di una persona che a lui stava molto cara. Non vado a essere troppo preciso perché altrimenti non vorrei togliere un pochino il gusto della lettura. Quindi comincia a tirare fuori tutta la sua grinta, tutta la sua intelligenza, tutta la sua perspicacia per arrivare a trovare l'identità di questa persona, questo killer, questo assassino, in quanto più tempo passa dal momento dell'omicidio in poi, più, diciamo, le possibilità di trovare il colpevole diminuiscono, perché è tutto tempo a favore del colpevole per nascondere le proprie tracce. Quindi è una lotta contro il tempo. Un po' non so se hai mai sentito anche i poliziotti che, cioè, per esperienza dicevano anche quando c'è un rapimento o una scomparsa di una persona, hanno un 48 ore in cui o lo trovano vivo o altrimenti da quelle 48 ore in poi cercano solo il corpo. è una cosa proprio della polizia in cui mi sono andato a informare. Uh-huh. È lo stesso metodo anche per Parkinson, che cerca nel più breve tempo possibile di scovare una traccia anche labile per arrivare al colpevole, per riuscire a chiudere quel caso lì. Poi purtroppo per lui non riesce in quelle 48 ore e praticamente c'è un conto alla rovescia verso questa fine del mondo, e qui si riattacca il fattore Maya, in cui diciamo, c'è, oltre alla ricerca di questo assassino, c'è un'altra indagine parallela che parla di una comunità di meditazione diciamo incentrata sul dio della morte Maya, che si chiama Xibalba. Uh-huh. In cui questa setta qua succede qualcosa di particolare in una indagine parallela seguita da un novellino che Mark Dixon segue, e così diciamo c'è questo intreccio di due indagini in cui si incroceranno, poi prenderanno altre strade, poi si incroceranno ancora, insomma un turbinio fino al finale che spero sempre che sia gradevole per chi è arrivato fino alla fine, ecco.
Senti, io ti farei una domanda proprio sulla fine del mondo, sulla fatidica data del 21 dicembre. Te la faccio come opinionista in questo caso, dato che hai scritto un romanzo che si avvicina a questo tema. Di varie date di fine del mondo, ormai ce ne sono state date veramente tante. Io mi ricordo solo due esempi tra i tanti. Le varie date citate dai testimoni di Geova, il Millennium Bug del 2000 che doveva provocare un disastro mondiale, però rispetto alla data del 21 dicembre si è fatto veramente un gran parlare rispetto al passato. Sarà che adesso abbiamo mezzi come Twitter, come Facebook, per cui è molto più facile la comunicazione. Però diciamo che ci sono stati migliaia di post, di status, commenti, la gente ne ha parlato in lungo e in largo, sia ironicamente che meno ironicamente. In merito al tuo romanzo, io mi riallaccio sempre a quella recensione che ho letto. Lo stesso lettore ti ha scritto che nel tuo romanzo si parla di strani suicidi, donne sacrificate e denudate, gente matta che assume droghe e riempie gli ospedali, una psicosi generale nella speranza di tagliarsi un angolo in qualche effimero paradiso. Io ti chiedo quanto si avvicina il contesto che tu hai descritto in qualche modo premonito a quello che hai notato su come ha effettivamente reagito la gente. Non ho, non ho avuto notizia di suicidi e donne sacrificate e denudate, però se ne è fatto un gran parlare. Tu che idea ti sei fatto?
Adesso parliamo di un contesto un pochino sopra. Qui in Italia ci siamo un pochino discostanti da questa cosa del 21 dicembre, perché a parte che secondo me è stato più forte la pazzia tra virgolette quando è venuta fuori questa notizia che nell'avvicinarsi. Mm-hmm. Perché piano piano più ne parli più ti fa meno paura, però all'inizio c'è stato questo boom. Per quanto riguarda la location che io ho usato per il libro, cioè New York, mi sono anche basato su varie articoli di giornale tipo New York Times o altre cose, ne cito uno per dire il più famoso, in cui a New York ci sono sette che spuntano ogni angolo di strada, praticamente gente che cerca di farsi soldi o sulle spalle dei creduloni. A New York la psicosi generale è stata poi alla fine paragonata a quella di qualsiasi altra cosa, quindi non è che c'è stato un boom, cioè là ci sono, essendoci varie culture, essendoci varie razze, essendo 8 milioni di abitanti in un'isola che è veramente piccola in confronto alla popolazione che ha, non se ne parla tanto perché ce ne sono tanti. Cioè, chi sta con i Maya, chi sta con gli Aztechi, chi sta con i protestanti, cioè, ce ne sono tanti, quindi alla fine doverli citare tutti là a New York vorrebbe dire fare dei giornali che sembra quasi un'enciclopedia. Quindi sì, non ha avuto questo riscontro mediatico poi nella vicinanza della scadenza, addirittura se pensiamo che qui in Italia hanno fatto anche dei party, cioè sì, sì, della sì. Fine del mondo, quindi è stata poi, diciamo, questa notizia trasformata in un evento, è stata commercializzata in maniera tale che la gente non aveva paura, voleva solo dire boh, fine del mondo, ci scherzavano per vendere le macchine, ci scherzavano per i ristoranti, ma non saprei dire, qui, se ti dico, qui in Italia non ho visto tanta paura, New York non lo so, non ci sono stato ultimamente, però più o meno da quello che ho sempre visto è che lì vivono sempre nel terrore, sarà perché magari gli americani quando devono fare un disastro usano sempre New York, certo. Non so perché, ci hanno distrutto ormai 500 volte la Statua della Libertà tra maremotti, comete e robe del genere, quindi diciamo che mediaticamente è stata proprio una cosa più commerciale che paurosa, ecco.
Ok, senti, rimanendo in tema giornali, io ho visto che il tuo romanzo ne ha riempiti diversi di testate locali, un'ottima promozione, ti faccio i miei complimenti.
E grazie.
Per dare qualche consiglio agli autori emergenti che sono in ascolto, come stai portando avanti la tua promozione?
Allora, intanto io ringrazio poi Paola Cobianchi che ha scritto per La Voce di Rovigo, poi Valentina Garbellini per Il Gazzettino di Rovigo e Mario Tosatti per Il Resto di Carlino di Rovigo sempre. Sono stato contento perché sono tutte persone che anche Laura Cestari che mi ha fatto una recensione sempre sul Resto di Carlino di Rovigo. Uh-huh. Praticamente sono contento, non me l'aspettavo neanche di questi articoli qua, me l'hanno detto perché comunque conosco anche i giornalisti che l'hanno fatto, me l'hanno detto, guarda che ho fatto un articolo perché quella sera c'erano, è stato molto bello perché comunque soprattutto per chi leggerà quegli articoli, lo trovano anche sul mio sito simonepavanelli.it, ci sono anche gli articoli, hanno un pochino fatto uno specchio di quello che è successo, quello che mi sta succedendo. Gli autori emergenti, consiglio, io non so se posso dare un consiglio per quanto io sono ancora emergente, quindi dire che io mi ritengo fortunato perché ho trovato una persona come Alessandro Vizzino, che è il mio editore, che ha voluto credere in un progetto che io sinceramente non so, ma avevo più dato tanta importanza perché come penso capiti anche te, si è sempre portati a un nuovo progetto piuttosto che quello vecchio, no? Si è sempre più forti nel nuovo che nel vecchio. E quando ti arriva una persona che parliamo, cioè adesso uno dice chi è sto qua? Cioè chi è sto Alessandro Vizzino? Spendo due parole per lui perché comunque anche per far capire chi è una persona che ha scritto un romanzo thriller che io sto finendo di leggere adesso, stupendo, veramente un romanzo fatto bene, che ha vinto anche, cioè che ha avuto anche in concorsi letterari, ha vinto 5 premi se non 6, adesso non mi ricordo perché ne vince sempre così tante Alessandro, che sì. Poi starci dietro è un pochino difficile. Poi dice vabbè, la gente può anche dire che può aver comprato i voti perché ci sono i maligni. Guarda, lo sai anche tu Giovanni che di malignità sulle quando le cose sono belle ne spuntano fuori da matti. E io invece che lo sto leggendo mi sta appassionando e io gli ho detto anche con lui, ho detto senti ma cerca di non accostare mai il mio al tuo, se no io faccio brutta figura, lui si è cacciato a ridere. Perché la battuta mi è venuta molto spontanea, però è anche vero che dici uno che ha scritto una cosa del genere, che io diciamo a tutti coloro che sentiranno questa intervista consiglio il libro Sin, lo trovate su qualsiasi portale online, la Feltrinelli, BS, Webster, così, è uno che scrive una cosa del genere, si è interessato a me con Verità Oscura, perché ti fermi e dici ma forse qualcosa di buono che io non ho più visto, forse qualcosa di buono c'è, però penso che sia una persona che si va a impiccare con un romanzo che non funzionerà mai, cioè, penso che anche tu hai fatto le tue stesse valutazioni quando ti è arrivata la proposta con Selvaggia,
sì.
Quindi Quindi alla fine dei conti ti informi sul personaggio, sai che questo personaggio fa queste cose qua, si interessa al tuo libro, te lo vuole pubblicare, ci crede, ma ci crede talmente tanto che ti fa tornare la voglia di esplodere con quel romanzo lì. Non lo so, consiglio, come ti dico, dire consiglio, io direi a tutti che se scrivono di se possono e se hanno la possibilità di fare un editing, cioè di fare una correzione della bozza, perché alcune case editrici li vogliono già corretti. Poi di non farsi assolutamente abbattere, perché Verità Oscura io l'ho proposto a 5-6 case editrici, tutte mi hanno chiesto, a parte che mi hanno chiesto cifre assurde. E lì sono sbattuto, come penso che sarà successo con te, in una realtà editoriale che fa paura. Cioè, tu non vieni pubblicato per il valore del tuo romanzo, vieni pubblicato per quanti soldi sei disposto a spendere. E allora io mi chiedo, una libreria, che cavolo c'è dentro?
No, ma io considero che alla mia prima pubblicazione, ti racconto questo aneddoto, il primo tentativo di pubblicazione mi chiesero 2500 euro. Ho fatto, allora, mi sono detto, ho pubblicato una cosa che vale oro, che costa 20 euro e pubblicarla, oppure mi stanno prendendo in giro. Ho optato per la seconda opzione, ovviamente, e ho gettato nel cestino l'offerta.
Ma il fatto è che io non ho provato, non mi sono fermato su una, ho provato 4 o 5 e tutti variano dai 1500 ai 3000 euro, cioè, io dico delle pazzie, e soprattutto dopo aver firmato il contratto con Alessandro, proprio per rivedere se le cose erano cambiate, l'ho riproposto, no, ancora, per vedere che offerte mi facevano, ma no, ho cambiato di un euro. Allora, a quelli che provano questi editori, cioè, io dico, sappiate che un editore che vi chiede, diciamo così, un aiuto economico, cioè un aiuto economico non vuol dire che ti impegni a comprare 180 copie del tuo libro, quella è speculazione. E poi anche tu, Giovanni, del tuo blog ne parli anche, è stato bello l'articolo che hai messo nel tuo blog e ne hai parlato veramente bene di questa cosa. Cioè, un editore che vuole credere in te, ma purtroppo non ha la potenza economica che può avere una Feltrinelli, una Mondadori, una PM, una Davaio, e chi più ne ha più ne metta, ti deve chiedere una cifra giusta, da farci i conti. Io ho fatto i conti alla mano su quello che mi offriva e ho visto che se facevo da solo economicamente tutto quello che mi proponeva lui, non c'era tanta differenza di spesa. Quindi io dico, state attenti a non farvi fregare, perché comunque il fatto che scrivete un libro non vuol dire che merita un posto in uno scaffale. Vuol dire che avete scritto un libro che può essere migliorato, può essere un buon inizio eventualmente. Se qualcuno si interessa a voi, state attenti a che cosa vi propone, alle somme che vi chiedono, e che non sia uno speculatore. Questo io è questo che a me fa paura, perché io faccio un esempio: Marcello Simoni, col mercante dei libri maledetti, è passato sulle nostre strade. Cioè, me l'ha detto anche lui, lui ha pubblicato non il Mercante dei Libri Maledetti ma Il Segreto del Quarto Angelo nel 2007 con il filo Gruppo Albatros, che me l'ha detto addirittura un libraio della Feltrinelli. Poi dopo, quando è scaduto il contratto, ha modificato un pochino il libro e l'ha mandato a degli editori spagnoli che aveva dei contatti lì, e da lì è esploso il suo libro tradotto in 11 lingue.
Però.
Allora, perché qui in Italia non è esploso e in Spagna sì? Cioè, mi è venuto da chiedermi questo, perché? Perché qui speculano e non guardano la qualità. Là hanno visto la qualità e hanno voluto investire. E fortunatamente in Italia ci sono ancora gente, ci sono ancora editori che invece di speculare vogliono provare a togliere dall'anonimato, con le poche forze che hanno, dei bravi autori. La Dramap, come sai bene, con i denti ci sta provando, e io, cioè, proprio gli auguro, a parte che possa essere un successo Verità Oscura oppure no, auguro alla casa editrice di riuscire in questa cosa, di diventare qualcuno, perché chi crede in nuovi autori, senza speculare su, diciamo che deve avere questa, cioè, spero, io auguro proprio che abbia fortuna, perché almeno così c'è uno spiraglio, c'è qualcosa di diverso, altrimenti siamo fregati, ragazzi, perché sennò, cioè, sono sempre le stesse facce che vengono fuori, sono sempre gli stessi libri che vengono fuori, sempre gli stessi autori, e i nuovi vanno in quei cassetti di qualche editore grande che ti dice te lo valuto per fra 90 giorni, se non senti risposta vuol dire che non te l'ho neanche preso in considerazione. Ma grazie. Scusami se te l'ho mandato.
Senti, domanda finale, hai già parlato molto della casa editrice, ti chiedo però, tu sei uno di quei casi come me, insomma, che è passato dall'autopubblicazione alla pubblicazione, lo hai detto più volte durante l'intervista. Ormai sono circa 5 mesi, 6 mesi che il tuo libro è edito dalla Drawup. Ti chiedo, nel passaggio dal self-publishing alla pubblicazione con editore, bilancio guadagni perdite? Cosa è migliorato, allora, e cosa è peggiorato?
Allora, cosa è migliorato? Intanto, come è migliorato il fatto di avere a che fare con persone che sanno fare questo lavoro, ti sanno, diciamo così, ti indicano una strada, ti mettono in contatto con persone che ti possono aiutare a pubblicizzare il tuo romanzo, ti danno anche dritte quando ti trovi a fare delle presentazioni. Io dico le mie presentazioni, il mio editore Alessandro Vizzino è intervenuto via Skype, quindi è stata una bella idea è stato anche bello avere il mio editore, anche se lui era a Latina e io ero a Rovigo. Averlo lì vicino, purtroppo lui poteva solo vedere me, io vedevo il pubblico così, però è stato anche molto bello. Poi c'è anche il fattore di avere, diciamo, una base sotto, cioè l'autopubblicazione, per quanto quei siti va che esistono, fortunatamente esistono, però diciamo che è sempre un qualcosa di nicchia, un qualcosa che più che altro è per te. Per te stesso è difficile riuscire a, devi anche di tirare fuori i tuoi soldi, farti prenderti un bel po' di copie, cercare la libreria che magari te le prende anche, certo, nel conto vendita. Invece, insomma, avere un editore sotto ti dà anche un pochino un coraggio, un pochino una sfacciataggine di andare lì e dire senti, questo è il mio libro e boh, se lo vuoi parli con il mio editore, cioè può sembrare una sbruffonaggine, però è bello, ne parli con il mio editore, ci pensano loro, eccetera eccetera, che sì, ti dà anche sicurezza sul lavoro che hai fatto, dicendo allora ho fatto poi c'è l'editing che se lo fanno loro, ti contattano, io per Verità Oscura mi hanno mandato varie mail, ho sentito anche Vizzino, l'editore, per telefono, mi hanno fatto vedere la bozza della copertina, ha detto ti va bene, non ti va bene, la cambiamo, che cosa vuoi cambiare, cioè non ti lasciano lì, non ti lasciano lì e ti fanno capire comunque una cosa, che non è che se c'è un editore puoi stare tranquillamente seduto sulla tua poltrona di casa tua a dire fanno tutto loro, no, a meno che non sei da Mondadori, allora lì forse te la puoi anche giocare, però una cosa che loro non lavorano per te, loro lavorano con te, se tu vuoi che il tuo libro diventi qualcosa di interessante per tutti devi lavorare con loro come loro lavoreranno con te, è una collaborazione che da solo non puoi fare, certo. L'autopubblicazione è, cioè devi fare, non sai neanche a volte dove sbattere la testa, con loro secondo me l'unione fa la forza e si cerca di tirare fuori qualcosa di buono, poi va tutto nella voglia anche, perché comunque se uno dice io non ne sono capace ti poni già dei limiti da solo, anch'io, cioè nessuno nasce maestro, anche tu che condividi la mia stessa esperienza sai che partiamo da un mondo che non ne conosciamo niente, però se abbiamo voglia di imparare impariamo, se non abbiamo voglia di imparare lasciamo perdere dall'inizio.
Assolutamente. E Simone, io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato, di questa intervista, Ricordiamo il titolo del tuo romanzo, Verità Oscura, edito dalle edizioni Drap, disponibile sul sito delle edizioni e su altri portali, ovviamente dal sito delle Drap vi arriva direttamente a casa vostra senza costi aggiuntivi, altro merito delle edizioni Drap, ricordiamolo, e che molte altre case editrici fanno pagare i costi di spedizione. E Simone, io ti saluto e ti ringrazio, ti auguro ovviamente una ottima promozione, so che in questi giorni hai anche una presentazione a Torino, se non sbaglio.
Esatto, l'11 io sono a Torino con altri autori, proprio per quella ufficiale Draw Up, alla libreria, ecco che me ne sono dimenticato.
È il bello della diretta.
Belgravia, libreria Belgravia di Torino.
Ok, allora l'appuntamento è lì, grazie Simone e grazie a tutti, a chiunque ci ha ascoltato, ringraziamo ovviamente per il tempo che ci ha dedicato e sulle note di Negrita vi rinviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei il sole in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è chi ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare, non smetterò.